Wikiradio. Massimo Raffaeli racconta Pier Vittorio Tondelli.
Bisogna provare a immaginare, o per chi è un po' più anziano fra i nostri ascoltatori, provare a ricordare cosa fosse l'Italia nei pieni anni 70. Quegli anni che un'etichetta molto sbrigativa, trucida, liquida come anni di piombo, per l'imperversare e convergere di due terrorismi: quello nero delle cosiddette stragi di Stato, da Piazza Fontana del dicembre 69 alla strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 80, e quello invece delle Brigate Rosse e di un piccolo arcipelago di gruppi armati in clandestinità, culminato invece, appunto, nella strage di Via Fani, nel rapimento e nell'assassinio di Aldo Moro a Roma nella primavera del 78. La cornice è sinistra e tuttavia non bisognerebbe dimenticare il quadro. Un paese in fermento, in tumultuosa trasformazione, una società che partecipa spesso dal basso alla vita politica e sociale, e basti ricordare grandi conquiste: lo statuto dei lavoratori, il divorzio, l'aborto, la nuova legge sul diritto di famiglia, i decreti delegati che introducono quote di democrazia nella vita della scuola. Insomma, l'Italia degli anni 70 è anche un grande laboratorio sociale. Un laboratorio in cui fermentano, si dispiegano non meno straordinarie contraddizioni. La città che meglio le rappresenta, un vero e proprio set del decennio, che fu detto della partecipazione e dell'antagonismo, è Bologna. Bologna la dotta e la grassa, sede di una antica e fra le più prestigiose università del mondo, una città di servizi allora all'avanguardia, un fiore all'occhiello delle amministrazioni di sinistra e specialmente del Partito Comunista Italiano. Ma Bologna è anche la città del Mulino, la rivista e casa editrice della intelligenza cattolico-democratica più avanzata, così come è la città di una intera rete di presenze culturali e politiche. Proprio a Bologna, dal marzo del 77, esplode un disagio che sfugge sia alla immaginazione dei sociologi, sia alle previsioni degli amministratori e dei politici. Un disagio che si manifesta in diffuse proteste e culmina l'11 marzo di quel 77 nell'uccisione ad opera di un carabiniere dello studente Francesco Lorusso.
I giornali di marzo hanno parlato. I giornali di marzo hanno chiarito. Un bottegaio a guardia della sua bottega, guardati con rabbia da un capannello di persone. All'orlo del pantalone perforato grida: ma ha salvato lo scarpone! Alle 13:15 sono partiti alcuni colpi.
Come? Chi l'ha ammazzato? Il
carabiniere di apparato. Questo è un morto voluto dal governo. Tutti in piazza, per Dio, questa è guerriglia.
Sono le poche centinaia di persone che non erano scappate. Alcuni uffici sono stati portati all'aperto, tavoli.
Quei moti studenteschi non sono una replica del 68, né una rinnovata saldatura fra operai e studenti. Presentano quei moti un soggetto nuovo, meno, molto meno classificabile, ed è quello che proprio allora cominciava a definirsi un soggetto non garantito. Studente, per lo più fuori sede, con forti problemi di reddito e di sussistenza, un soggetto di incerta prospettiva e, per la prima volta, senza alcuna garanzia di collocazione stabile in una società che peraltro si avviava, mentre pochi se ne accorgevano, a divenire una società di mercato e dei consumi. Marginali, non garantiti, quei soggetti non si riconoscono nelle organizzazioni tradizionali della sinistra politica e sindacale, in molti casi nemmeno in quelle della cosiddetta nuova sinistra, come ad esempio Lotta Continua, ma piuttosto si riconoscono in una galassia che va, per una parte ristretta, dalla autonomia operaia, nei cui metodi rientra il ricorso alla violenza, fino alla spontaneità di ispirazione dadaista o surrealista che fa capo ai cosiddetti indiani metropolitani. Il grosso di quei soggetti è nel movimento, un movimento vivo, indisciplinato, la cui voce è quella di una radio, la prima delle radio libere, dal nome ormai leggendario, Radio Alice, il cui epicentro all'università è la neonata facoltà del DAMS.
Sono entrati, siamo con le mani alzate, siamo con le mani alzate.
C'è un film di Guido Chiesa, sceneggiato in collaborazione col collettivo dei Wuming, dal titolo Lavorare con lentezza, che restituisce il senso, ma anche il sound di quegli anni. E c'è un libro che di quegli anni, in Italia e a Bologna, è la voce in presa diretta, quasi la stilizzazione acustica. Un libro che esce da Feltrinelli nel gennaio del 1980 ed è fatto di 6 racconti concentrici. Lo ha scritto un giovane, Pier Vittorio Tondelli, nato a Correggio il 14 settembre del 55, un ex studente del DAMS. Il libro si intitola Altri libertini. La notte la facciamo poi all'Anna Carla, nella sua soffitta di piazza Bonifazio a Asioli, dove in questi anni ci si è sempre ritrovati a tirar mattina, tanto da farla diventare un'istituzione del giro nostro, un po' come lo Sporting. E in quelle stanze piene di spot arancioni e paralumi violacei è successo un po' di tutto, e non c'è nessun fricchettino che sia passato da queste parti che non abbia trovato ospitalità tra gli Oscar Mondadori sparsi qua e là e tutta intera la collezione dei classici dell'arte Rizzoli impilata come pronta alla rivendita tra la collana grigio-bianca di psicologia e psicoanalisi di Feltrinelli, gli strumenti critici einaudiani e quelli di Marsilio e di Savelli un po' bistrattati in seconda fila accanto alle edizioni mediterranee e alla biblioteca blu e ai 100 pagine e ai rari squilibri troppo pericolosamente accanto agli Adelphi, ai Guanda, civettosamente sparsi accanto ai beveraggi. E non c'è stato nessun precario capitato qua giù a settembre a vendemmiare che non si sia stonato di tutti quegli incensi made in India, sempre accesi e sparsi, dai secchissimi bastoncini musk di Lord Shiva agli aromi primavenili dei bouquet dei Tree Birds e a quelli agarbatti, cioè jasmine, patchouli, rose, amber, violet, ciameli, lotus, mogra, e quelli altri dei cofanetti sparsi del Panda Brand Incense, ancora ambergris e jasmine e poi sandalwood e cypri, vicini quasi a confondersi coi sottilissimi Meigui Chang, Tanjiang, Tizian Zhang, altri bastoncini fragili e sottili e puzzolenti.
1984.
Quello che io credevo fondamentale quando scrissi Altri libertini era un'aggressione anche affettuosa in un certo senso alla realtà e quindi dell'esperienza, dei vissuti che appartenevano più alla mia generazione che al mio privato, alla mia esperienza personale, sullo sfondo quindi di di uno scenario che era un po' l'Emilia, ma anche l'Europa, dei viaggi che si facevano in quegli anni lì per tutta la mia generazione, insomma, cioè Amsterdam, Londra, Berlino, questi posti. Io ho innescato tutta una serie di storie che alcune lette mettiamo sui giornali, alcune sentite raccontare, però ho accumulato tutti questi dati di esperienza per fare poi un'operazione romanzesca che per me era quella di strutturazione appunto romanzesca di queste storie, di questi vissuti, in quanto io credo che tutta, in qualsiasi operazione letteraria ci sia sempre una operazione romanzesca, cioè di intervento tecnico dello scrittore su dei dati reali o delle esperienze vissute.
La stilizzazione di una voce, la conquista di uno sguardo è forse il dato che caratterizza meglio altri libertini. Sono storie di perdigiorno, di drop out, come si dice, di autostoppisti, storie di droga, di sesso sbandato, di velleità adolescenti e di sogni andati a male. Il fatto è che Tondelli, senza mai dire io, parla di un noi, cioè dei suoi coetanei che l'opinione pubblica riduce a stereotipi, a pedine allora impreviste del gioco sociale. Tondelli dà loro una voce e parla da dentro. Li conosce, li frequenta, per certi versi è uno di loro, ma parla anche da sotto, e cioè da un luogo di marginalità che per loro è già previsto. In altri libertini, Tondelli mima, restituisce il ritmo pulsionale, trasandato, il parlare a volte confuso, impacciato, ma restituisce anche la parte viva, pulsante, certe volte involontariamente comica, altre volte tragica, ferita, ammutolita di quelle persone. Non scrive nel deserto, ovviamente, Tondelli. A Bologna c'è un altro studente del DAMS, Enrico Palandri, uno degli amici della sua vita, che nel 79 ha già pubblicato per l'Erbavoglio Boccalone, il libro che dà conto della parte più ludica e irriverente del movimento. A Bologna si sta formando un altro dei suoi amici, destinato a divenire forse il maggiore scrittore della sua generazione, Claudio Pierzanti. A Bologna dipinge le sue tavole e le sue strisce geniali Andrea Pazienza, detto Paz. A Bologna, infine, vive e insegna uno scrittore di grande originalità, Gianni Celati, che appartiene alla generazione precedente, ma non può non essere importante per Tondelli, avendo firmato alcuni romanzi pieni di antieroi bislacchi, di sublimi idioti, diremmo, come Le avventure di Guizzardi, La banda dei sospiri e specialmente il tenerissimo Lunario del Paradiso, che esce da Einaudi nel 78, pochi mesi prima della pubblicazione di Altri libertini. Ma il modello aggettante, il modello più forte per tutta la generazione di Tondelli, per i suoi libertini e vagabondi, rimane senz'altro una bibbia della Beat Generation, e cioè On the Road di Jack Kerouac.
So in the last page of On the Road I describe how the hero Dean Moriarty's come to see me all the way from the West Coast just for a day or two. We've just been back and forth across the country several times in cars and now our adventures are over.
Il successo di Altri libertini è immediato. Feltrinelli è costretto a 3 tirature in 15 giorni ed è un successo paradossalmente rilanciato dal sequestro temporaneo per immoralità addirittura da parte della Procura dell'Aquila. Tondelli ha molti lettori, ma la critica è cauta, reticente e all'inizio lo prende per lo più come un fenomeno generazionale. Eppure Tondelli, cosa rara in Italia, rarissima per un autore della sua generazione, diventa uno scrittore a tempo pieno. Pendola fra Bologna e Milano, con ritorni nella sua Correggio, collabora a una quantità di giornali, riviste, persino a delle fanzine, come si dice, e dopo aver pubblicato nel 1982 Pao Pao sulla sua esperienza nel servizio militare di leva, pubblica nell'85 il libro suo più discusso, ma tuttavia un libro essenziale, Rimini.
Ora, in questo terzo romanzo che sto scrivendo, sto facendo un'operazione diversa, cioè cerco di confrontarmi con la classicità del romanzo, con la classicità e il sentimento della pagina e della frase, quindi scrivo in un modo diverso, e questo probabilmente è una maturazione mia, sia come scrittore, forse come uomo, però l'importante è che non credo sia quasi più possibile, ecco, affrontare ancora un certo spazio esistenziale, linguistico, dei giovani con un tipo di operazione come quelle che ho fatto, in un certo senso. Cioè, per me erano giustissime in quegli anni, era giustissimo perché avevano veramente una carica aggressiva e nuova. Adesso lo faranno altri, forse, però per me il problema è quello di andare avanti, anche perché ormai la gente di cui, non so, io raccontavo queste storie, di Bologna, di Roma o di Milano, insomma, tutte, appunto, come ho detto prima, un po' si è persa ed è entrata forse in quella che si chiama la vita matura, cioè quindi da un altro punto di vista, e c'è bisogno di un altro tipo di scrittura per raccontare sempre questa gente, questa generazione.
Rimini è un romanzo scritto a tavolino, premeditato, ed è la storia di un giornalista milanese che scende in riviera per un reportage. I tempi sono tumultuosamente cambiati. Dagli anni di piombo, con gli anni Ottanta, si è presto rovesciata l'immagine in quella della Milano da bere, del glamour, del riflusso politico, insomma, del beato consumo. Rimini non è un'opera totalmente realizzata sotto il punto di vista artistico, si sente molto troppo, forse la scelta di un plot, di una trama chiusa, insomma, è quasi da parte di Tondelli una esibizione di professionismo davanti a chi aveva fatto di lui un fenomeno della sua generazione e basta. Qualcuno lo ha persino preso a campione di quel romanzo di ritorno, leggibile, un po' a buon mercato, che caratterizza il postmoderno all'italiana, e cioè una letteratura liberatasi finalmente dalla complessità e dallo spirito di ricerca sperimentale che aveva caratterizzato gli anni 60 e 70. Sarà pure un'opera imperfetta o minore, Rimini, sarà pure inferiore, senz'altro, ad altri libertini, meno genuina, meno impellente, ma noi oggi possiamo leggerla come un segno del tempo, come uno specchio degli anni 80, allo stesso modo in cui leggiamo, per esempio, il romanzo di Jay McKierney, Le mille luci di New York, che è dell'anno precedente, l'84. Il fatto è che Tondelli amava, dopo tutto, il proprio tempo e sapeva restituirne sia la colonna sonora, sia più semplicemente i rumori di fondo. Ero solo. Ero nudo e al buio, come se tutto aspettasse la nascita di un uomo nuovo. Il profilo notturno di Milano entrava dai larghi vetri con gli indistinti bagliori della metropoli, i fumi, i chiarori, le insegne pubblicitarie, le luci rosse, arancioni e azzurre. Mi fissai su quelle luci, sentii crescermi dentro un'inquietudine nuova e strana. Versai un goccio di whisky, sentii freddo sotto i piedi, il mio sguardo, come nel pomeriggio, vagò attorno a quelle luci, le accolse fino a trasformarle interiormente. Fu tutto chiaro. Per anni avevo inseguito quelle luci, desiderando più di ogni altra cosa di essere io un faro, un punto luminoso nella notte. E invece, ancora, a 27 anni, dovevo accontentarmi di ammirarle da lontano, dall'altra parte, attraverso i cristalli di una finestra. Non brillavo da solo.
Ma in generale io scrivo sempre ascoltando la musica, soprattutto ascoltando la radio di solito, e ascoltando sempre della musica in sottofondo, continuamente per tutta la giornata, perché è molto importante e per me serve a farmi cantare meglio quando scrivo, cioè far cantare meglio la macchina a scrivere.
È impossibile pensare Tondelli senza collocare questo ex libertino anni 70 nel pieno a colori o nella colonna sonora degli anni 80. Rimini si concludeva infatti con una lista di pezzi musicali, direbbe oggi mainstream, che era come un invito a leggere il romanzo ascoltandoli. Fra i molti altri, Time After Time di Cyndi Lauper, Born in the USA di Bruce Springsteen, Shout to the Top degli Style Council e una canzone degli Smiths, Ask, che il suo amico Claudio Pierzanti, sceneggiando nel 96 Vesna va veloce di Carlo Mazzacurati, vorrà mettere al centro del film proprio in omaggio a Pier Vittorio Tondelli.
Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to.
Ma di questo amore famelico, vorace per il proprio tempo, sono in quegli anni testimonianza almeno due altri progetti tondelliani. Una marea di articoli e di reportage, di ritratti, di pagine di diario, pubblicati in quotidiani e riviste, da Linus al Corriere della Sera, da Rockstar all'Espresso, all'Illustrazione Italiana, pagine poi rifuse nel volume Un Weekend Postmoderno del 90, che è un vero e proprio palinsesto del decennio, un vagabondaggio fra la costa romagnola e Hollywood, fra miti letterari e icone musicali, il cui modello dichiarato, sia pure inarrivabile ovviamente, è l'opera, la grande opera a magnetofono aperto, e cioè Fratelli d'Italia di Alberto Arbasino.
Io sento fortissima la necessità di un confronto con altra gente che scrive, visto che in Italia è difficilissimo per un giovane pubblicare, esordire soprattutto, pubblicare, allora io sento proprio la necessità di trovare queste persone, questi altri scrittori, di vederci attraverso incontri oppure sulle pagine di qualche rivista e di cercare insomma di dibattere di problemi della letteratura da un punto di vista non giovanile ma nuovo.
Non meno importante, a riprova della curiosità, della generosità dello scrittore di Correggio, è il progetto avviato a metà degli anni Ottanta con l'editore Massimo Canalini del Lavoro Editoriale di Ancona, con cui Tondelli patrocina l'uscita del volume, di più volumi, Giovani Blues, Belli e Perversi, Paper Gang, antologie dei esordienti, da cui escono, fra gli altri, Narratori del Valore di Giuseppe Culicchia, Andrea Canobbio, Silvia Ballestra, Alessandro Tamburini, Gabriele Romagnoli, per tacere di un outsider che oggi è ritenuto uno degli autori del nostro tempo, e cioè Gilberto Severini. Tutto ciò è documentato dai due volumi Bompiani delle opere usciti nel 2001 a cura di Fulvio Panzeri, il critico che più e meglio ha studiato Tondelli, dentro una bibliografia tutto sommato ancora avara, anche se vi compaiono studi notevoli di Roberto Carnero e Antonio Spadaro.
Dunque, inizialmente io volevo fare delle illustrazioni, cioè volevo che questo libro avesse delle illustrazioni di gruppi teatrali, artistici, di fumettari, più o meno amici miei, o comunque che avesse anche un apparato visivo, perché sono stati anni, gli anni Ottanta, come si dice, e giustamente, che è due anni in cui l'immagine è stata molto importante. Ecco, se pensiamo a cos'era, solo per fare un esempio, la televisione 10 anni fa e che cos'è oggi, che cos'era la scena anche teatrale o le avanguardie teatrali, cosa sono state con tutta la multimedialità, i sistemi di multivision, di proiezione di diapositive, il laser sulla scena, eccetera. Insomma, indubbiamente l'aspetto dell'immagine fu stato quello su cui più si è lavorato, anche dal punto di vista, non so, del linguaggio pubblicitario.
Bologna anni 70, il mondo degli altri libertini, alla metà del decennio successivo sembra un mondo lontanissimo, cancellato. Tondelli vive del suo lavoro di scrittore, di freelance, viaggia in Europa, a Parigi, ad Amsterdam, a Berlino, poi negli Stati Uniti, in Africa. La sua vitalità, il suo entusiasmo travolgente schermano un fondo di malinconia e più avanti, purtroppo, l'avanzare della malattia. Il suo libro più bello e più alto, il più meditato, Camere separate, esce da Bompiani nel 1989 ed è un romanzo di formazione. È un ritorno a casa, nella piazza a forma di ogiva di Correggio. È la storia di una iniziazione alla vita. Leo si chiama il protagonista autobiografico del romanzo, ed è la storia di una vocazione all'arte, è la storia dell'amore impossibile, infine, da parte di Leo per Thomas. Il doppio finale, la morte di Thomas, annuncia la prossima fine di Leo, ed ecco Leo nel suo luogo primordiale, Correggio, un luogo che il fotografo Franco Camparini, che conobbe Tondelli in gioventù, ha ritratto di recente in omaggio allo scrittore. Il paese è un piccolo borgo della Bassa Padana, con i portici, l'acciottolato sul corso principale, la basilica dedicata al patrono, il palazzo rinascimentale, le torri, i campanili, la rocca, le vecchie case ottocentesche del centro, alcuni palazzi del Settecento, la struttura urbana rimasta intatta e raccolta attorno al circolo delle vecchie e scomparse mura. Lui è nato qui, in una vecchia e grande casa che ancora si affaccia sulla piazza principale. Ancora per poco, è già stata sgomberata. Gli inquilini se ne sono andati. I negozianti hanno lasciato le botteghe. Il barbiere è l'unico rimasto. Fra poco inizierà la demolizione per dotare il paese di un altro edificio senza storia e senza stile, ripieno di monolocali, di soffitti bassi, di finestre anonime, dall'intonacatura postmodern color rosa salmone o verde acqua. Pier Vittorio Tondelli muore nell'ospedale di Reggio Emilia di AIDS il 16 dicembre del 1991. Ha appena 36 anni. È sepolto a Correggio, nella frazione di Canolo, un piccolo cimitero di campagna circondato dal grano turco. La sua tomba sta in fondo al portico del braccio destro, in terza fila, ad altezza d'uomo. Porta le date di nascita e di morte e sulla lastra di marmo policromo la firma «I tuoi cari». In alto è incisa una massima del cristianesimo che lo scrittore aveva ritrovato negli ultimi anni della vita. «Nunc dimittis servum tuum, secundum verbum tuum». Una foto lo ritrae sorridente, a colori. Sotto la sua tomba c'è una quantità di doni, di biglietti, di dediche, di veri e propri ex voto dei lettori, per lo più giovani, che un amico, un benemerito della memoria tondelliana, Enos Rota, ha pubblicato integralmente. Uno in particolare di quei biglietti si può leggere come l'oroscopo di Pier Vittorio Tondelli. Le tue pagine parlano ancora di un uomo inquieto che conosce le strade su cui percorrersi, ma non le stanze in cui riposarsi.
Il 16 dicembre 1991 muore a Reggio Emilia Pier Vittorio Tondelli. Massimo Raffaeli l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.